Capitolo settimo. Un dialogo senza ma. Adattamento di un discorso online tenuto il 19 agosto 2020 in collegamento con il centro di Pian dei Ciliegi. Sono contento di essere di nuovo con voi. Oggi vorrei provare a inquadrare ciò che è davvero importante, caratterizza e distingue la nostra pratica spirituale. C'è una regola che dovremmo tenere sempre a mente senza mai dimenticarla. E fare in modo che sia concretamente parte della nostra esperienza di vita, del nostro modo di relazionarci con i fenomeni e quindi anche con noi stessi. La esprime una frase che è davvero fondamentale e che in un modo o nell'altro viene ripetuta nei centri di meditazione, continuamente ribadita e condivisa. È il perno della pratica. Ovunque ci sia un attaccamento, c'è sofferenza. Lo dovremmo proprio tenere sempre presente. Da questo assioma si deduce che la via del lasciare andare è la via che porta al risveglio. Tendiamo a dimenticarlo nonostante la relazione tra i due termini sia facile. Attaccamento uguale sofferenza. Ci è difficile rammentarlo non solo costantemente nel corso della nostra vita, ma anche delle nostre stesse giornate, dei nostri respiri distratti. Ajahn Chah ci offre un promemoria meraviglioso, suggerendoci la via del lasciare andare. Se lasciamo andare un po', avremo un po' di felicità. Se lasciamo andare un po' di più, avremo un po' più di felicità. Se lasciamo andare tutto, avremo una felicità completa. Avremo realizzato nel nostro cuore la libertà, una libertà incondizionata. C'è anche un aneddoto che ritengo veramente molto bello e che rafforza questa posizione che in Ajahn Chah, come in altri maestri, è nettissima. Ajahn Chah incontra uno dei suoi monaci e gli chiede come va. Il monaco risponde, non va bene, sono triste, stanco, deluso. La replica è secca, allora si vede che ti stai attaccando a qualcosa. Teniamo a mente questa conversazione, perché non è facile avere la fiducia di parlare così con gli altri e, soprattutto, non è facile parlare così a se stessi. Considerata tale difficoltà, è importante cercare di capire quali siano le qualità del cuore e i fattori mentali che ci permettono di dialogare con noi stessi in questo modo. E accettare un insegnamento così diretto e lapidario. È un insegnamento essenziale e intenso, nonostante la sua semplicità. Nel momento in cui, ascoltando il Dhamma, iniziamo a riflettere sul nostro disagio interiore, cominciamo anche a intuire che ovunque ci sia un attaccamento, c'è sofferenza. E per questo ci dirigiamo verso il lasciare andare di quell'attaccamento. Benché riteniamo che la nostra pratica sia basata sul lasciare andare, o meglio, sul nobile ottuplice sentiero, la via di mezzo che conduce a lasciare andare, non dobbiamo sorprenderci se in realtà si possa cadere in un estremo, quello della passività. Così il lasciare andare si trasforma in un atteggiamento remissivo nei confronti della vita. In un altro aneddoto, anch'esso legato alla vita di Ajahn Chah, il tetto della capanna di un monaco è sfondato e piove dentro. Quel monaco pensa, sto praticando la via di mezzo, sto praticando il lasciare andare, il tetto è rotto, lo lascio rotto, anche se dentro la capanna piove. La reazione di Ajahn Chah non è di elogio, tratta il monaco con durezza dicendogli che il suo è un comportamento sciocco, il tetto va riparato. Ma come? In che senso va riparato? Non eravamo tutti d'accordo che dovevamo lasciare andare? Com'è che funziona questo lasciare andare? La difficoltà è che nella pratica non riusciamo a capire che cosa sia effettivamente il lasciare andare. Se abbiamo vissuto aggrappati ai fenomeni fisici, mentali ed emotivi, ci risulta quasi naturale cadere nell'altro estremo, quello dell'apatia. In ogni caso, le cose stanno così, che ci possiamo fare? È la vita. Questo non è un atteggiamento che conduce alla liberazione, bensì rassegnazione nei confronti della vita. Ci siamo convinti che questo sia il lasciare andare. Sto praticando la via di mezzo. In realtà è un estremo, o meglio, è l'altro estremo. Siamo passati dal voler tenere la vita sotto controllo alla più totale passività. Com'è che ci accorgiamo che da un estremo siamo andati a finire nell'altro estremo? Perché continuiamo a sentirci insoddisfatti. Perché al di là di tutto, anche se ci illudiamo di praticare la via che conduce a lasciare andare gli attaccamenti, soffriamo ancora. Ci sentiamo a disagio, stiamo male. La vita non ci offre un sorriso, ma rassegnazione. È un'ammissione di impotenza. A questo punto che cosa fare? Ci deve essere una strada diversa che non sia né l'atteggiamento consueto, quello di ritenere che aggrappandosi alle cose non ci sia sofferenza, né il suo opposto, che consiste semplicemente nel mollare, che è una cosa del tutto differente da lasciare andare. In entrambi i casi c'è disagio. Da una parte c'è il disagio per le cose che sfuggono, dall'altro il disagio per la mancanza di significato di ciò che stiamo vivendo. Ci deve pure essere un'alternativa, una via d'uscita non bloccata da questi due estremi. Come si fa quindi a lasciare andare in maniera corretta? Cosa dovrebbe avvenire nel nostro cuore? Dovremmo provare sollievo, una sensazione di apertura, un ristoro accompagnato da una notevole libertà interiore e da una indipendenza dalle condizioni. Però a tutto questo si frappone la soluzione di un altro problema sostanziale, che è non siamo pronti a lasciare andare. Torniamo al primo episodio raccontato. Ajahn Chah che parla al suo monaco dicendogli che è attaccato a un qualcosa. E pensiamo bene al momento in cui diciamo a noi stessi di essere attaccati a qualcosa. A ben vedere ci rispondiamo, sì è vero, ma c'è un ma. C'è un ma da qualche parte che ci blocca. Sì è vero, io mi sono aggrappato, ma le circostanze sono diverse da come appaiono. Quella persona mi ha detto questo e quest'altro. La vita non dovrebbe essere così ingiusta e così via. Potremmo anche ammettere che dovremmo lasciare andare, tuttavia c'è sempre quel ma. Ed è proprio quel ma a trarci in qualche modo in inganno. Chi è privo di una pratica spirituale non ammette neanche il primo passaggio, che il nodo risieda in un attaccamento, in quanto tende a collocare il problema all'esterno invece che all'interno, in se stesso. E comunque, anche se riconoscesse che quel nodo è all'interno, non sarebbe in grado di vederlo connesso a un attaccamento, ma a una qualche altra causa legata all'io sono. E noi? Siamo in grado di riconoscere che l'attaccamento è la vera causa? Spesso, anche in chi ha intuito la relazione tra attaccamento e sofferenza e sa che la via è quella del lasciare andare, rimangono ancora dei ma. Ajahn Chah ci dice, si vede che sei attaccato a qualcosa. E noi rispondiamo, sì, ma. Iniziamo a domandarci che cosa potrebbe aiutarci a eliminare quel ma, a farci arrivare direttamente al passaggio in cui semplicemente ammettiamo, sì, è così, mi devo proprio impegnare a lasciare andare gli attaccamenti. Qual è la qualità che ci consente di accogliere questo consiglio che viene dal maestro, che poi non necessariamente è un maestro esterno, ma può essere benissimo un maestro interiore, la nostra voce interiore? È proprio la qualità di essere presente a questa voce interiore che ci permette di capire l'esistenza di un dialogo fra discepolo e maestro, e che sia il discepolo che il maestro sono potenzialmente dentro di noi, ma devono poter interagire, devono poter parlare tra loro in maniera corretta. Nella situazione descritta, presumibilmente l'allievo ha una salda fiducia nel maestro, è disposto ad ascoltare. L'insegnante formula l'osservazione, conscio di questa fiducia, certo che l'allievo non si senta giudicato, non si senta minacciato, ma che riesca effettivamente ad accogliere con apertura quelle parole, che sia in grado di riceverle. Da questa riflessione possiamo iniziare a mettere insieme le qualità necessarie per rilasciare andare sulla base di un nostro dialogo interiore, dove noi siamo il maestro e noi siamo l'allievo. Ci vuole fiducia, fiducia nei nostri confronti. Ci vuole benevolenza, benevolenza nei nostri riguardi. Il maestro deve essere sempre ed esclusivamente gentile o può essere anche più tagliente? Ma cosa stai facendo? Sbrigati, lascia andare. È accettabile una frase simile? Sì, perché no? Volendo, ci si può esprimere anche in questo modo, purché appunto si supponga che il discepolo abbia le qualità necessarie, onestà e determinazione, indispensabili per scrollarsi di dosso quell'attaccamento. Altrimenti, tale osservazione rischia di diventare per l'allievo un ulteriore peso, la segnalazione di una inadeguatezza. Che cosa ha intenzione di fare, sciocco? Se alla parola sciocco segue quel movimento liberatorio del cuore e la risposta è «ho fatto quello che era necessario fare, maestro, ho lasciato andare», allora quella parola «sciocco» era in realtà l'opportunità per uno slancio della mente. Scopriamo così altre qualità che possono essere utili nella pratica, l'onestà e la determinazione. In questo caso, più che per accogliere un amorevole invito, tali qualità servono per incassare una frase più diretta e pungente, per incassarla a nostro vantaggio. Siamo infatti sempre noi che stiamo parlando con noi stessi, che stiamo dialogando di Dhamma nel nostro cuore. Talvolta non servono neppure le parole Talvolta è semplicemente un respiro, un gesto, un atteggiamento posturale o mentale che enfatizziamo perché ci rammentano un insegnamento, racchiudono un aspetto del Dhamma. Si genera così un dialogo interiore non solo fatto di parole, ma di corpo e mente, centrato sulla via che conduce a lasciare andare. Possiamo davvero appassionarci a mettere insieme questo dialogo interiore nelle sue varie sfaccettature. Sotto forma di consiglio potrebbe essere una frase di questo tipo: amico mio, forse potresti lasciare andare questo attaccamento e darti una possibilità di essere felice. In questo caso l'esposizione è dolce e accogliente e permette un'apertura a soluzioni finalizzate non solo a lasciare andare, ma anche a riflettere insieme sulla situazione che stiamo vivendo. La persona in questione, non dimentichiamolo, siamo sempre noi stessi, stiamo sempre e solo parlando con il nostro cuore e la nostra mente. Le possibilità di comunicazione sono tante. Ci vuole empatia da parte di chi parla e ci vuole ricettività, la voglia di ascoltare da parte di chi ascolta. E anche un saldo motivo che spinga entrambi a mettersi in gioco. Si tratta di imparare a parlare, a rapportarsi con se stessi da amici spirituali in maniera retta, in modo tale che sia il maestro che il discepolo immancabilmente convergano verso la via di mezzo e quindi inclinino il cuore e la mente verso il risveglio della mente, verso la liberazione del cuore. Si procede per tentativi. Proviamo in un modo e se vediamo che non funziona, ce lo rammentiamo, prendiamo nota del fatto che quella modalità di espressione non funziona, perlomeno non in quella determinata situazione. Allora modifichiamo il nostro atteggiamento. Se prima siamo stati più assertivi, ora siamo più amichevoli, delicati e accoglienti. Se prima siamo stati troppo accondiscendenti, ora siamo più incisivi. Osserviamo, guardiamo. Qual è stata la risposta del discepolo? Diamogli anche tempo e spazio, perché non è un automa che esegue ordini. Sta riflettendo, sta cercando di comprendere il Dhamma. Quindi dobbiamo sviluppare anche la pazienza, sia da parte di chi propone lasciare andare, sia da parte di chi deve lasciare andare o vorrebbe ma non ci riesce. È appena emersa un'altra qualità, quella della pazienza, semplicemente perché è necessario trovare con calma un accordo, un'armonia condivisa tra queste due voci interiori, una saggia e l'altra che è chiamata a sviluppare la saggezza. Fermo restando che il maestro, il quale dice di lasciare andare, non necessariamente è sempre il più saggio, può accadere anche l'inverso, che sia più saggio l'allievo, il quale in tutta onestà e umiltà sta comunicando: no, così non ce la faccio, per favore, trova altre parole. E allora incoraggiamolo, confido in te, non ti sottovalutare, in ogni caso io sono qui. A quel punto il cuore risponde alle nuove parole: ok, grazie, proviamoci. Dobbiamo volgerci verso la nostra interiorità e osservare, osservando immancabilmente come quel parlottio che prima era solo un chiacchiericcio mentale distraente inizi ora a essere un dialogo sempre più in accordo con il Dhamma fra maestro e discepolo interiori. Un dialogo che poi diventa anche sempre più intuitivo e si estende nella vita quotidiana. Se abbiamo sviluppato una relazione intima e intensa con una persona, ci capiamo con uno sguardo, con un sorriso, con un gesto. E così anche il nostro maestro e il nostro discepolo interiori cominciano a capirsi in modo sempre più intuitivo. Il maestro magari comprende che in un caso specifico lasciare andare diretto immediato non è possibile, che è necessario quindi mettere in moto le condizioni affinché possa avvenire. L'allievo non ha ancora tutti gli strumenti necessari, non ha nel proprio cuore le qualità al completo, mancano nella mente aspetti di alcune facoltà affinché possa avvenire questo movimento di liberazione. Manca ancora qualcosa, ma c'è la disponibilità a coltivarlo. Oggi ero a un incontro ed è sorta una domanda ricorrente, il quale pare rinviare a un controsenso della pratica che induce perplessità in molte persone. Si tratta di un paradosso. Per lasciare andare, intendo in questo caso un qualsiasi senso del sé, una qualsiasi identificazione con un io, è pur sempre necessario avere un buon senso del sé, un buon rapporto con l'io. Ma come? Mi direte voi. Ed ecco che si insinuano all'improvviso e di soppiatto quei ma. Sono disposto a lasciare andare, ma... Comunque vi spiego il controsenso. Per lasciare andare dobbiamo prima coltivare un senso del sé, dell'io non egoico, che nutra un benessere interiore. il quale ci dia la possibilità di dire io di questo attaccamento posso farne a meno. Ovviamente, non solo a livello concettuale, ma effettivamente in pratica. Un lasciare andare gli attaccamenti porta sempre a stare sempre meglio con noi stessi, tanto da farci aspirare a tentare il salto qualitativo di voler addirittura andare al di là delle limitazioni autoimposte dalle identificazioni con un io. Perché? Perché in fin dei conti, per quanto sia gradevole questo senso del sé, resta pur sempre impermanente, non soddisfacente e fondamentalmente non mio. C'è qualcosa di più. È un po' come se da bambini ricevessimo il giocattolo più inimmaginabilmente bello e a un certo punto ci rendessimo conto che pure quel giocattolo è il solito ennesimo giocattolo. È così che si diventa adulti, vedendo in un giocattolo solo un giocattolo. Nel nostro caso, quel giocattolo è quel buon senso dell'io, il più bel giocattolo del mondo condizionato. Quindi non vi sorprendete se, per lasciare andare l'io, sia necessario avere benessere interiore, che il lasciare andare dell'io sia subordinato allo stare bene con se stessi. Stare bene con se stessi, che cosa significa? Nei termini dell'insegnamento del Buddha, significa avere imparato a vivere in modo generoso, etico e a saper raccogliere la mente. Questo è il modo diretto per sviluppare un buon senso del sé mediante dana, sila e samadhi. Quando l'io è adulto ed è stato cresciuto bene, diventa facile andare al di là del sé perché si è realizzato nel mondo convenzionale, o meglio, in quello delle condizioni, ciò che è la condizione più gratificante. A questo punto ci si può permettere il privilegio di lasciare andare quell'io che non può andare oltre quella condizione ottimale e la saggezza pagna cerca qualcosa che vada al di là di esso, al di là del sé, dirigendosi verso ciò che più conta, l'incondizionato. La saggezza è il fattore che ci porta fuori dalla limitatezza di ogni possibile identificazione con un sé. Il lasciare andare, quindi, non può essere dovuto a una negazione dell'esperienza, nel senso di non ci riesco, quindi lascio andare. Non è così, ormai lo avrete intuito. Proprio perché siamo in grado di fare un qualcosa, possiamo renderci conto che non c'è alcun ulteriore motivo nell'insistere a farla. Abbiamo imparato tutto ciò che c'era da imparare. È perché siamo soddisfatti di ciò che siamo, che da un processo condizionato basato su di un sé ci volgiamo ora verso l'incondizionato. E questo volgersi è possibile lasciando andare gli attaccamenti, liberandosi a una dalle condizioni che ancora ci legano. In tal modo, da una parte si continua ad accrescere il senso di benessere interiore, un benessere interiore in sintonia con il Dhamma. E dall'altra si assapora sempre di più una libertà scevra da condizioni, svincolata, non soggetta a nessun condizionamento. Per dirla nella maniera più semplice, con una similitudine, guardandoci allo specchio siamo in grado di apprezzarci e di volerci bene, ma nello stesso tempo sappiamo anche che colui o colei che stiamo guardando allo specchio è solo un riflesso. Il riflesso di una verità superiore, di quella libertà che va al di là delle condizioni di colui o colei, di specchio, immagine, di benessere interiore, maestro, discepolo e così via. C'è una realtà trascendente, l'accesso a essa è dentro il nostro cuore. La possibilità di scoprire questa realtà trascendente ci appartiene, dobbiamo però in qualche modo ritrovare le chiavi. Ciò richiede che si sappia dialogare, che si sappia comunicare con se stessi. La prossima volta che chiuderemo gli occhi per meditare, proviamo a relazionarci con noi stessi secondo questa dinamica tra maestro e discepolo interiore. Prestiamo attenzione a cosa dicono entrambi e a come reagiscono. Qualora il discepolo ascolti, troveremo un beneficio interiore. Qualora anche il maestro ascolti, apprenderemo sempre meglio come relazionarci al discepolo. Non stupiamoci se a volte il discepolo ricorderà al maestro: «Maestro, anche tu sei un allievo». D'altronde, siamo tutti allievi del Buddha. Per fare progressi ci vogliono un buon maestro e un buon allievo. Insieme lavorano bene e si sostengono a vicenda.